la forma della somiglianza teandrica di Cristo, non fabbricata da mano d'uomo, formata immaterialmente nella materia.
Siamo con la professoressa Emanuela Marinelli che da 40 anni dedica tutti i suoi studi, per non dire tutte le sue forze, la sua mente e il suo cuore, allo studio della sindone. La professoressa Marinelli, laureata in scienze naturali e geologiche, ha pubblicato infatti molti articoli e ben 18 libri allo studio della sindone, l'ultimo dei quali dal titolo La sindone, storia e misteri, che è uscito proprio in questi giorni.
Sì, la professoressa è stata anche ospite graditissima con una conferenza tenuta alla scuola di preghiera, della quale manderemo anche alcuni estratti a supporto di questa conversazione, dialogo lo possiamo chiamare, professoressa, nel quale ci studieremo di approfondire, se possibile, un mistero che si lascia indagare a fondo.
Sì, professoressa, perché intanto un nuovo libro sulla sindone? Cosa alimenta questa ricerca che è senza posa, sembra? Abbiamo pensato che forse la sindone si presenta come una persona viva e in quanto tale è fonte inesauribile, no, di relazione e di ricerca.
Allora, senza dubbio questo oggetto suscita la curiosità intanto per che cos'è e poi da dove viene. Le due domande fondamentali sono: ma noi che cosa sappiamo di questo telo? In fin dei conti un semplice pezzo di stoffa non dovrebbe nascondere segreti. Si analizza, è fatta, è subito trovata la risposta. E anche sulla storia, dice, ma ci saranno fonti che ne parlano. Ora, la faccenda è un po' complicata da tutti e due i lati. Il lato scientifico è complicato dal fatto che noi sappiamo per certo che in questo lenzuolo c'è stato un cadavere. Però non sappiamo come ha fatto il cadavere a lasciarci una specie di foto di se stesso. E questo non è poco, perché nessuno è riuscito a tutt'oggi a copiare la sindone, a farne un'altra. Cioè prendere un cadavere e riuscire a fargli stampare in qualche modo questa specie di foto, perché è il negativo fotografico dell'intero corpo, non lasciato da sostanze di apporto, cioè non è il sudore, non è una bruciatura, è un ingiallimento come l'effetto di una luce.
Un'esplosione di luce.
Certo, è stato calcolato che per fare un'immagine del genere ci sarebbe la forza di 18.000 laser, cioè hanno fatto degli studi all'Enea di Frascati, hanno visto che con il laser eccimeri, che è un laser che produce radiazione ultravioletta potentissima, si riesce a ingiallire in maniera così sottile, superficiale, un lino, questo significa che un raggio laser fa una piccola parte, il lenzuolo è lungo 4,42 m, quindi ci voleva una batteria di appunto 10-18 mila laser, insomma possiamo immaginare che forza, che potenza doveva essere questa luce. E questo ovvio esula dalle possibilità di un cadavere. È chiaro che quell'immagine misteriosa che sembra dovuta a un'esplosione di luce, cosa fa pensare? Beh, certamente un cadavere che fa un'impronta del genere non è una cosa che lascia indifferenti. E naturalmente nel Vangelo non c'è scritto cosa accadde alla resurrezione. Però è ovvio pensare che se Gesù è divenuto luminoso sul Monte Tabor, e può benissimo diventare luminoso al momento della resurrezione. Sulla sindone abbiamo sicure le tracce di un uomo che è stato crocifisso, ma crocifisso, dice, vabbè, i romani ne crocifiggevano tanti, potrebbe essere un qualsiasi crocifisso. No, perché i normali crocifissi venivano in una fossa comune e comunque non avrebbero mai avuto un lenzuolo di questo pregio. Quindi questa sepoltura è una sepoltura che fa pensare proprio a Gesù, anche per tutta una serie di coincidenze, la corona di spine, il colpo di lancia al costato. Allora i negatori dicono, vabbè, ma questo lo sapeva il contraffattore medievale, ha preso un poveraccio, no, e l'ha ammazzato facendo così, vedendo quello che il Vangelo dice. Però il contraffattore avrebbe realizzato un oggetto completamente diverso, perché la corona l'avrebbe fatta come un cerchio, un cerchio attorno alla fronte. Infatti le raffigurazioni che noi vediamo della corona di spine sono una coroncina attorno dalle tempie alla nuca, insomma. Invece questo è proprio un casco di spine, quello che è stato usato perché era un re orientale.
il mediatore tra Dio e gli uomini, al fine di soddisfare in tutto e per tutto il Re, si distese con tutto il corpo su un lenzuolo candido come la neve. E allora accadde un fatto meraviglioso a vedere e ad ascoltare. La gloriosa immagine del volto del Signore, come pure la nobilissima forma del suo corpo, per virtù divina si trasformò all'improvviso sul lenzuolo. In tal modo, a quanti non hanno visto il Signore venire nel corpo, è sufficiente per vederlo la trasfigurazione prodotta sul lenzuolo.
Allora, cominciamo dalla parola sindone. Che significa? Significa semplicemente lenzuolo. È una parola che viene dal greco sindon. E quando la sindone viene esposta, si parla di ostensione della sindone. Dal latino ostendere, mostrare. Quindi è meglio cominciare a spiegare di che cosa parliamo. Parliamo di un telo. Un telo che riporta visibili tracce di un incendio. Questa è la cosa che salta di più agli occhi, purtroppo disturba vedere queste bruciature, ma accadde nel 1532 questo incidente di cui sono rimaste queste tracce. Ci sono anche bruciature più antiche. Queste bruciature sono più antiche, lo sappiamo, perché su una copia della sindone del 1516 le vediamo riportate. L'artista copiò la sindone e riportò anche queste bruciature come piccole macchie. Sulla sindone vediamo poi che ci sono questi triangoli, sono delle toppe che sono state messe per riparare i danni dell'incendio. Queste toppe sono state poi tolte nel 2002, quindi i fori sono stati lasciati scoperti. Se guardate la sindone dopo l'intervento che ha rimosso le toppe, vi accorgete che ne manca un pezzetto in più. Ecco, questa strisciolina che è stata tagliata in questo punto qui è stata usata per datare la sindone. Purtroppo non fu fatto un prelievo su tutto il lenzuolo come era stato suggerito da chi conosce la storia della sindone, ma è stato optato per fare un prelievo di un pezzettino solo da un lato ed è stato preso l'angolo più sudicio possibile. È stata una scelta che è stata forse un po' ingenua, nella migliore delle ipotesi, vogliamo sperare, ma insomma grandi scienziati dovevano non cadere in questo errore di prendere un angolo che poi si è rivelato non solo sudicio ma anche rammendato.
Per te io, tuo Dio, mi sono fatto tuo figlio. Guarda sulla mia faccia gli sputi che io ricevetti per te, per poterti restituire a quel primo soffio vitale. Guarda sulle mie guance gli schiaffi, sopportati per rifare a mia immagine la tua bellezza perduta. Guarda sul mio dorso la flagellazione subita per liberare le tue spalle dal peso dei tuoi peccati. Guarda le mie mani inchiodate al legno per te, che un tempo avevi malamente allungato la tua mano all'albero. Morii sulla croce e la lancia penetrò nel mio costato per te, che ti addormentasti nel paradiso e facesti uscire Eva dal tuo fianco. Il mio costato sanò il dolore del tuo fianco. Il mio sonno ti libererà dal sonno dell'inferno. La mia lancia trattenne la lancia che si era rivolta contro di te.
Professoressa, si può dire quindi che anche da un punto di vista scientifico volersi fermare alla pura questione della datazione, adesso il famoso esame, mi riferisco al famoso esame del carbonio 14, non è una posizione proprio così scientifica?
Beh, una indagine scientifica deve essere multidisciplinare e deve abbracciare tutte le possibili scienze che si interessano di un oggetto, no? Quindi partendo dall'analisi tessile, dall'analisi chimica proprio del tessuto, di quello che ha subito nel tempo, poi abbiamo da studiare il sangue, ci sono le microtracce, perché ci sono pollini, tracce di aragonite e poi il problema dell'immagine, quindi il problema è complesso e... pensare solo a un unico esame come quello del radiocarbonio è un po' come andare dal laboratorio di analisi del sangue dopo aver fatto colazione e uno si fa fare il prelievo, poi trova che c'ha la glicemia alterata e in base a quello stabilisce: ah, allora io sono diabetico, punto. Mentre un'indagine, quando si fa un check-up, no? Che uno ha dei problemi, sospetta qualcosa, le analisi tanto sono fatte a digiuno e poi non sono solo quelle, si fanno tanti accertamenti, esami, certe volte si fatica parecchio prima di arrivare a comprendere qual è il problema. Quindi sulla sindone è un po' riduttivo tagliare, come hanno fatto, un angoletto senza preoccuparsi che quell'angoletto in realtà era rammendato, era inquinato, eccetera, e dare la data come definitiva, come sicura, una datazione medievale in contrasto con tutto il resto. Basta pensare alle immagini antiche del volto di Cristo che sono praticamente copiate dalla sindone molto prima del Medioevo. Quindi ecco che qui la fede poi trova anche un conforto nella sindone, ma al tempo stesso anche una spiegazione della sindone, no? Quindi le due cose sono parallele e certo chi ha fede ha una marcia in più. Quindi i grandi scienziati come Einstein, che avevano la fede, certo sono un po' aiutati. Chi non ha la fede brancola un po' nel buio, perché molte cose sono al di là di quello che la scienza può spiegare, no? Il paragone dei 7 pianeti trovati da poco: fino al giorno prima chi avesse detto che c'erano questi pianeti era un visionario, adesso li hanno trovati. Quindi noi non dobbiamo nemmeno mettere un limite alla scienza in quello che trova. Ecco perché, tornando alla domanda iniziale, c'è un nuovo libro, certo, perché ci sono sempre novità.
Quali sono, a proposito, le ultime novità in campo della ricerca sulla sindone?
Ecco, restando appunto nel campo della scienza, recentemente è stato pubblicato un articolo in cui viene reso noto che sono state trovate sulla sindone tracce di DNA di persone di origine indiana. E questo può sembrare sorprendente, dice, ma come la sindone che c'entra con l'India, insomma. Però noi abbiamo per altra via, ecco perché poi l'esame deve essere indagine multidisciplinare, per altra via noi sappiamo che al Tempio di Gerusalemme c'erano preziosi lini indiani, soprattutto facevano arrivare filato dall'India, che poi loro tessevano, ma l'origine era indiana perché era lino di altissima qualità. Ancora oggi noi abbiamo filati preziosi anche, no? E anche di cotone, non solo di lino, che vengono dall'India. Quindi l'India aveva questa tradizione antichissima. Noi spesso ci dimentichiamo della grande civiltà indiana, no? Del passato di questi grandi popoli, gli indiani, i cinesi.
Una delle prime civiltà, proprio.
Sì, quello che hanno scoperto, quello che ci hanno dato, no? Noi siamo di memoria corta, perché non ci fa comodo ricordare che certe cose le abbiamo imparate da altri che c'erano prima di noi. E il pomeriggio dello Yom Kippur, il giorno sacro, il sommo sacerdote si vestiva di lino proveniente dall'India. Questo c'è proprio nella Mishnah. Quindi c'è una coincidenza che fa pensare che allora Giuseppe d'Arimatea, l'uomo ricco, membro del Sinedrio, che compra la sindone per seppellire Gesù, dopo aver chiesto a Pilato il permesso di poterlo fare, possa essere andato a approvvigionarsi di questa stoffa proprio al tempio, dove c'erano questi lini che servivano anche non solo per le vesti del sommo sacerdote, ma anche per i velari del tempio. Cioè c'erano questi lini indiani. È bello vedere come un'antica notizia che viene dai libri del passato va a coincidere con un'analisi condotta da genetisti nel XXI secolo.
Ma poi, professoressa, nell'ascoltare questo ultimo, diciamo, particolare, penso che la mente di un credente che conosce un po' la scrittura viene sicuramente suggestionata dal fatto che quel lino che rivestiva il sommo sacerdote è il lino che veste Gesù. Allora la mente non può non andare alla lettera agli Ebrei, nel quale Gesù viene indicato come vero sommo sacerdote.
E infatti che Giuseppe d'Arimatea poi usi un lino di questo valore per un cadavere, no? Senza sapere poi che sarebbe risorto, perché ancora questo non avevano capito bene poi sia lui che Nicodemo. Sì, insomma, Nicodemo era andato a parlare con Gesù di notte, no? Però loro non è che potevano sapere tutto quello che sapevano i discepoli, gli apostoli, l'avevano seguito proprio, no? Per cui lui vuole fare proprio un omaggio a colui che lui ha capito che era il Messia, era re, e quindi re sommo sacerdote. Quindi prende questo lino, che fra l'altro è un lino puro, non ha mescolata la lana, siccome nel Deuteronomio c'è proprio scritto: non ti farai un vestito di lino e lana, perché le fibre di origine animale e quelle di origine vegetale andavano tessute su telai separati, è una delle norme di purità legale che hanno gli ebrei. Quindi il fatto di usare un lino pregiato e addirittura puro da questo lato, ma lo dice il Vangelo, perché dice che usa una sindone catara pura, che non è solo pulita, ma pura addirittura, quindi non solo un lino nuovo e pulito, ma un lino puro. Ecco, quindi lui si rispetta la norma di purità giudaica e compra questo grande telo, ha speso una fortuna.
Fratelli, poiché abbiamo un grande sommo sacerdote che ha attraversato i cieli, Gesù, Figlio di Dio, manteniamo ferma la professione della nostra fede. Infatti, non abbiamo un sommo sacerdote che non sappia compatire le nostre infermità, essendo stato Lui stesso provato in ogni cosa, come noi, escluso il peccato. Accostiamoci dunque con piena fiducia al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia ed essere aiutati al momento opportuno. Ogni sommo sacerdote, scelto fra gli uomini, viene costituito per il bene degli uomini nelle cose che riguardano Dio, per offrire doni e sacrifici per i peccati. In tal modo, egli è in grado di sentire giusta compassione per quelli che sono nell'ignoranza e nell'errore, essendo anch'egli rivestito di debolezza, a motivo della quale deve offrire anche per se stesso sacrifici per i peccati, come lo fa per il popolo. Nessuno può attribuirsi questo onore se non chi è chiamato da Dio, come Aronne. Nello stesso modo, Cristo non si attribuì la gloria di sommo sacerdote, ma gliela conferì colui che gli disse: «Mio figlio sei tu, oggi ti ho generato».
Dobbiamo parlare anche della somiglianza del volto di Cristo classico con la sindone. Sono sovrapponibili. Esisteva già la sindone quando gli artisti raffiguravano Gesù in quel modo. Certo, i primi tre secoli sono secoli di persecuzioni, l'abbiamo detto prima, quindi Gesù viene raffigurato in maniera simbolica. Poi però, dal IV secolo, con la libertà data da Costantino, comincia a circolare la notizia di com'era veramente il volto di Gesù. Quindi si possono individuare sulla sindone parecchi elementi non regolari, difficilmente attribuibili alla fantasia degli artisti, che fanno capire come le antiche raffigurazioni del volto di Cristo dipendano dalla venerata reliquia. E qui ne abbiamo tante di queste immagini dove Gesù è raffigurato con gli occhi grandi, spalancati, il naso allungato, la barba bipartita. Ecco, vedete la somiglianza? Io ho messo sempre anche il negativo per aiutare nel riconoscimento, ma voi dovete considerare che questo gli antichi non lo vedevano, quindi sembra di vedere gli occhi grandi aperti, no? Sulla sindone sembra che abbia questi occhi spalancati, ma tante volte ci sono poi dei segni veramente particolari. Guardate questo segno sulla fronte, per esempio. Guardate un segno di lato sulla guancia. Ecco, tutti questi elementi ci fanno capire che la sindone era conosciuta ed era copiata, era il modello del volto di Cristo. Questo ci porta indietro, Pantocrator del Sinai, VI secolo, 250 punti di sovrapponibilità col volto della sindone. Ne bastano 60 per dire che sono due immagini della stessa persona, sono studi fatti al computer. Monete bizantine, anche queste, perfettamente sovrapponibili alla sindone. Guardate questa onda dei capelli, qui c'è sulla sindone un rivolo di sangue, lo vedete in sovrapposizione.
Tu sei sacerdote per sempre, alla maniera di Melchisedec. Egli nei giorni della sua vita terrena offrì preghiere e suppliche con forti grida e lacrime a colui che poteva liberarlo da morte e fu esaudito per la sua pietà. Pur essendo figlio, imparò l'obbedienza dalle cose che patì e, reso perfetto, divenne causa di salvezza eterna per tutti coloro che gli obbediscono, essendo stato proclamato da Dio sommo sacerdote alla maniera di Melchisedec.
Quindi, allora, come mai queste immagini sono più diffuse in Oriente? Comincia in Oriente perché la sindone era conservata all'inizio in Oriente. E dove e come era conservata? Era sotto mentite spoglie, perché l'avevano piegata in modo da far vedere solo il volto. E quindi non abbiamo tante notizie come sindone, ma come mandilion, cioè come panno, come un fazzoletto, come un oggetto che apparentemente è più piccolo. Guardate questa icona. Questa icona ci fa vedere San Giuda Taddeo e la consegna al re di Edessa di questo panno. Edessa è nel sud-est della Turchia. Giuda Taddeo era uno degli apostoli, cugino di Gesù. E c'è un'antica tradizione che dice che fu lui a portare la sindone a questo re che era malato e che alla visione della sindone, dalla sindone, dal mandilio chiamiamolo ancora, no? Gli porta questo panno, da questo panno con l'impronta miracolosa di Cristo esce una luce che lo guarisce. E ci sono tanti testi su questo. Però la città di Edessa, dopo la morte del re, torna al paganesimo e il vescovo nasconde in una nicchia nelle mura della città il panno, che viene ritrovato poi nel VI secolo. E allora, ecco, in queste fonti letterarie bizantine viene chiamato apomasso, impronta, oppure mandilion, mindil in arabo, in latino mantilium, in aramaico mantila, e noi diciamo mantello. Ecco, e il mandilion viene raffigurato sempre, lo vedete voi stessi, quanto somigliante alla sindone. Quindi la sindone doveva essere stata piegata, c'è un testo che dice che era tetradiplon, cioè era piegata quattro volte, ripiegata in modo da far vedere solo il viso. Questo panno era conservato dunque a Edessa, ed essa cade poi in mano musulmana e quindi il mandilion per un periodo è stato conservato in area musulmana ed è stata una fortuna. Perché? Perché mentre il mandilion era nell'est della Turchia, ed essa, a Bisanzio si scatenano le lotte iconoclaste e se la sindone fosse stata lì avrebbe fatto una brutta fine. Invece gli islamici tolleravano che i cristiani venerassero questo panno di Gesù. Ecco, c'è questo è un Menaion, un libro dei santi ortodosso, dice che a Edessa c'era il panno con l'impronta dell'intero corpo di Gesù. Quindi ci sono notizie che parlano dell'intero corpo di Gesù. Certo, purtroppo sono poche le immagini sopravvissute al periodo iconoclasta. Poi nel 787 c'è questo secondo concilio di Nicea e lì questo panno con l'impronta di Cristo viene usato come un argomento a difesa della legittimità della raffigurazione delle immagini.
Effettivamente, Cristo stesso ha fatto un'immagine, quella che si dice non fatta da mano d'uomo, e fino ad oggi essa sussiste ed è venerata, e nessuno dice che essa sia un idolo fra la gente sana di spirito. Perché se Dio avesse saputo che essa sarebbe stata un'occasione di idolatria, non l'avrebbe lasciata sulla terra.
Ecco, l'altra novità forse che volevate è dal lato storico.
Sì.
Ecco, perché...
Ci parlava di questa fonte islamica, appunto.
Sì, e infatti nel libro riporto questa fonte islamica che è stata fornita già alcuni anni fa. In realtà non è una novità perché non è stata poi pubblicata, però questa fonte deriva da uno studio che ha fatto Siam Sabuzbacher, che è il padre dell'attuale rettore della moschea di Parigi. Era anche lui stato rettore della moschea di Parigi, un uomo di grande cultura, un grande teologo islamico, e lui aveva conosciuto Orazio Petrosillo, che era vaticanista al Messaggero, e era in contatto con lui per così motivi di studio, di interviste, eccetera. Parlarono della sindone e lui disse: ci sono delle fonti islamiche. Lui scrisse a Petrosillo queste fonti islamiche. Noi poi le mettemmo subito in un piccolo giornalino che facevamo, che si chiamava Collegamento Prosindone, ma non aveva una grande diffusione. La cosa ha dormito lì per qualche anno. Tempo fa ho ritrovato questo carteggio, non mi ricordavo nemmeno di averlo, perché Petrosillo mi aveva dato copia di queste lettere che erano intercorse fra lui e Boubacar. Ho detto: bisogna farlo conoscere. Perché è importante questa fonte islamica? Perché il primo periodo della sindone è un periodo un po' misterioso.
Quindi fino al Medioevo, diciamo.
Esatto, fino all'epoca, cioè c'è un momento in cui riappare e poi riscompare, no? Gioca un po' a nascondino la sindone. Ma d'altronde la storia una volta non è che si faceva come si fa oggi, tutta la storia minuto per minuto. Qualcuno dice: ma se non ci sono le fonti, l'oggetto è falso. E c'è stato Monsignor Giuseppe Ghiberti, un grande biblista, che ha risposto: va bene, allora prendiamo i bronzi di Riace e li ributtiamo a mare. E dove stanno i documenti? Non ci stanno. Allora, ma da un'altra parte però invece è molto salutare, perché così le cose si autenticano molto di più, perché con le obiezioni si fanno più ricerche.
Ricerche più approfondite.
Si trovano più prove e a questo punto si autentica ancora di più l'oggetto.
ecco di nuovo un giorno divino di solennità del Signore. Infatti, colui che siede nell'alto dei cieli ci ha ora manifestamente visitati per mezzo della sua augusta immagine. Colui che è lassù, invisibile ai cherubini, viene visto attraverso una figura da coloro ai quali si è fatto somigliante, ineffabilmente plasmato dall'immacolato dito del Padre a somiglianza propria. Noi, adorandola con fede e amore, ne riceviamo santificazione. La forma della somiglianza teandrica di Cristo, non fabbricata da mano d'uomo, formata immaterialmente nella materia.